durante le testimonianze. Parliamo di un passo della Bibbia che riguarda i discepoli sulla via di Emmaus. Già dicemmo qualcosa ultimamente, ma mi ero proposto di approfondire questo episodio perché è molto interessante, mi parla molto, anche se di prima acchito così sembra come se si tratta di un'informazione così di poco conto, ma io ci vedo diverse cose, soprattutto dal contesto. Diciamo che nella parola di Dio succede spesso che il messaggio che ci viene passato e la coreografia che c'è intorno, il contesto, gli si addice molto. È come se il contesto e la parola che ci viene detta dicono la stessa cosa, diciamo, si conciliano, stanno molto vicine tra loro. Praticamente il contenuto e la forma dicono la stessa cosa. Questo avviene anche in questo episodio sulla via di Emmaus. Il viaggio verso Emmaus è sia un viaggio letterale che un viaggio spirituale, diciamo. Quello che è detto letteralmente ha il suo significato, e però spiritualmente ci prospetta un qualcosa di simile, ma in un contesto spirituale. Per essere proprio più precisi, sulla via di Emmaus, questi due discepoli esprimono in qualche modo, vivono, fanno un'esperienza. E spiritualmente noi la facciamo quasi tutti. Diciamo che in altre parole, se vogliamo, ognuno di noi ha la sua Emmaus, diciamo, è passato per la sua via di Emmaus, nel senso che ha dovuto passare attraverso delle crisi, anche spirituali, e questo soprattutto perché il passo stesso ce lo suggerisce, perché non eravamo pienamente, diciamo che la parola di Dio, la scrittura, non ci ha. È la scrittura che ci permette di conoscere e di superare le varie crisi, perché se leggiamo entriamo in un contesto che il Signore ci parla. E se il Signore ci parla, entriamo in un contesto che siamo capaci di superare le crisi, proprio come questi due discepoli. Questi due discepoli erano tristi lungo questa strada, ma questa tristezza veniva proprio dal fatto che non conoscevano. Il Signore benevolmente li rimprovera e dice non doveva, andiamo per ordine. Abbiamo detto quindi che il viaggio verso Emmaus è un viaggio sia spirituale che letterale. Quindi letteralmente questi fanno un viaggio di 7 miglia da Gerusalemme ad Emmaus, e però dall'altra parte si delinea, come anche per noi, un cammino che tutti noi facciamo, come ho detto, dal riconoscere Gesù alla comprensione di ciò che la scrittura dice di lui, al riconoscerlo per quello che è. Questi discepoli, se l'avessero riconosciuto veramente per quello che era, non sarebbero stati tristi, perché avrebbero riconosciuto, avrebbero capito che lì si era realizzata una profezia importante. Il Signore stesso, quando sulla croce disse: è compiuto. Ha detto una sola parola, ma lì c'era tutto. È compiuto che cosa? È compiuto proprio il piano di Dio. Ed era importante questo. E ci aiuta, e questo li avrebbe aiutati a superare la fase di tristezza, che magari comunque ci sarebbe stata, perché avrebbero perso un maestro che per 3 anni li ha in qualche modo eruditi, e però sarebbero stati anche felici e contenti, perché quello che il maestro, la missione del maestro si era realizzata, e quindi sarebbero uscito da quella che anche gli altri discepoli e anche in Israele, in Gerusalemme, tanti hanno interpretato la cosa, cioè che il Signore Gesù è morto e con Lui è morto tutta quello che loro speravano. Noi credevamo che sarebbe stato Lui che avrebbe risollevato le sorti di Israele, e quindi tutta questa delusione, eccetera. E invece, se avessero tenuto conto delle scritture, avrebbero capito che c'era un piano che non era nel loro paradigma, diciamo, che loro non erano in grado di capire, o meglio, erano in grado di conoscere solo se, leggendo le scritture, solo se si sarebbero attenuti alle scritture. In altre parole, noi abbiamo un'idea, loro avevano un'idea, e quindi anche noi oggi, perché teniamo presente questo parallelo, che la via di Emmaus, di questi due discepoli, per noi è la via spirituale che ci porta a conoscere meglio Cristo. Quindi praticamente loro avevano un'idea preconcetta di Gesù, come noi, prima che ci addentrassimo nelle scritture, abbiamo un'idea preconcetta di Gesù, nel senso che chi non lo conosce bene, chi non si è addentrato, non si è sforzato di conoscere veramente chi era Gesù, ha visto quell'accadimento, quello che era successo a Gerusalemme, come un fallimento. Lo vede come un fallimento. In realtà è stata la vittoria. Ma chi non conosce le scritture ha visto un uomo morire, e tutto quello che diceva per loro, molto carnalmente, molto materialmente, diciamo, è entrato nella tomba insieme a lui. E quindi è vero che molte donne dicevano loro, ci hanno detto che l'hanno visto, eccetera, ma chissà, rimangono così. E questo a conferma del fatto che non credevano molto che sarebbe risuscitato. Il fatto stesso che poi non lo riconoscono sta in linea con questo fatto che noi, prima di essere convertiti, prima di arrivare a Cristo pienamente, a conoscerlo, neanche noi lo conoscevamo bene, non lo riconoscevamo per quello che era veramente, loro e noi. Praticamente, quindi chi era veramente Gesù? Il Signore stesso ci indica la strada in questo passo. Leggendo le scritture riuscite a capire chi era Gesù veramente, tenendo conto di tutto quello che hanno detto i profeti, tutte le allusioni che ci sono in tutta la parola, allusioni alla sua venuta, ma anche quando si parla del mio braccio, la mia destra mi è venuta in aiuto, quando si parla della sua giustizia, attraverso la sua giustizia, poi entriamo nei particolari di quello che sto accennando. E quindi senza di questa conoscenza approfondita, il tutto si presentava come un mero fallimento, come una speranza. È una fiducia mal riposta, diciamo, di questi discepoli. Questo perché non avevano mai considerato seriamente chi Gesù fosse. Diciamo che c'era anche un po' di poca fede. È servito sicuramente. Ma la loro fede, senza l'aiuto dello Spirito Santo, che non era ancora venuto, noi oggi abbiamo un vantaggio rispetto a questi discepoli, e abbiamo lo Spirito che ci parla continuamente. Qui invece è il Signore che ha questa funzione su questa strada. che li istruisce in qualche modo. Quindi questo episodio della via di Emmaus mi stuzzica molto, nel senso che mi incuriosisce, perché la vivo come ha un senso di pathos, che praticamente è anche un po' un senso proprio di tristezza diffusa, proprio perché perché c'era questa perché i discepoli lo vivevano in questo modo qua, in modo abbastanza struggente. Io ho visto anche un po' di poesia in questo, ci ho visto un po' di come dire, di un quadro che ti lascia nello stesso l'effetto è quello di una tristezza, però nello stesso tempo tutto l'insieme, il fatto che il Signore Gesù si è presentato a questi discepoli per istruirli, mi dà anche un senso di dolcezza, l'effetto è come davanti a un quadro che ti lascia un po' stupefatto, o davanti a una musica tipo, non so se immaginate l'aria di Bach, l'aria sulla quarta corda, che poi, per chi non lo conoscesse, è la sigla di Super Quark, sapete, l'aria sulla quarta corda, che ti lascia un pochettino... È bella nello stesso tempo, molto dolce, però nello stesso tempo ha un senso di tristezza. E questa è la tristezza di questi apostoli. Quindi io ci vedo anche un po' di poesia in questo passaggio, anche se magari qualcuno mi potrebbe dire: ma tu dove la vedi questa poesia? Io vedo solo un'informazione, è l'effetto che mi... E poi ognuno la vive in modo molto... soggettivo, io in modo molto soggettivo la vivo così, e mi parla, mi parla molto, perché forse perché io sono stato molto guardingo e molto restio a credere, nel senso che era molto prima di credere volevo vedere bene, volevo capire bene, ma e quindi ogni cosa facevo l'avvocato del diavolo, diciamo, no? E quindi forse più degli altri sono rimasto su questa via di Emmaus, su questo percorso per arrivare alla conoscenza di... Diciamo che questa via di Emmaus mi affascina abbastanza. Non è ancora neanche del tutto chiaro perché mi affascina molto questo passaggio. E c'è una canzone, che è un canto che noi ultimamente abbiamo cantato spesso, che per capire bene il lato poetico di questa cosa, resta con me, Signore, il dì declina, e c'è questo senso di tristezza di fondo, e c'è anche la dolcezza di questo canto, che è molto dolce, molto... si lascia sì, insomma, è bello, è molto bello. Io ho fatto una ricerca su internet e ho scoperto che l'autore è un predicatore inglese che è morto a 54 anni. Questo è stato l'ultimo canto che ha Henry Francis, mi pare che si chiamava, adesso ve lo dico subito, Henry Francis Light, del 1847, è morto a 54 anni perché aveva problemi di polmonari, era molto delicato nella... E evidentemente io ci ho visto in questa resta con me, Signore, il dì declina. Se noi andiamo a vedere il versetto 29 dell'episodio di Luca 24, versetto 29 sulla via di Emmaus, è scritto: ed essi gli fecero forza, dicendo: rimani con noi, perché si fa sera e il giorno è già declinato, e il dì sta declinando. E sono quasi le stesse parole. Io lo immagino che questo autore abbia scelto queste parole di questo canto, forse perché sentiva lo stesso dentro, sentiva la vicinanza di questo canto, di questo episodio, alla sua condizione, perché essendo l'ultimo canto che aveva composto, era vicino alla morte, e quindi si vedeva alla fine della sua giornata. Diciamo che se la via di Emmaus la paragoniamo alla vita, alla nostra vita, o comunque un bel percorso della nostra vita, e allora questo autore, forse molto probabilmente, la sua via di Emmaus se l'ha vissuta in questo modo, perché allo stesso tempo, come dicevo, c'è dolcezza che traspare, e però c'è anche un'armonia che viverla in questo modo, in una condizione esistenziale, in questo modo, è stato consolato dal Signore, questo, perché evidentemente ha vissuto in quella dimensione. Oggi noi sappiamo che la musica è un linguaggio molto potente che più della parola arriva a toccare le emozioni dentro, gli effetti, stavo per dire gli effetti, ma in effetti le affettività sono toccate, insomma, dentro la musica ha questa capacità, quella di arrivare dove la parola non arriva, arriva oltre. E nella poesia, nella parola di Dio, vi è anche in molti punti questa la poesia, l'arte. Se non fosse altro che lo stesso autore che ha ispirato tanti che hanno costruito questo libro della parola di Dio, è lo stesso che ha ispirato tanti artisti a fare delle composizioni musicali, perché è sempre lui, è lo spirito che ispira, magari senza saperlo neanche. Ci sono molti autori di musiche, eccetera, che creano un effetto dentro, e però loro non forse leggendo la parola avrebbero capito che sono stati guidati in quella dimensione. Cioè si sono trovati a fare delle cose che loro hanno detto: è bello, mi piace, all'orecchio ha un significato, ma non sanno neanche qual è il significato. Magari il significato è profondo, è dentro. E forse studiando a fondo questo episodio sulla via di Emmaus, questo è uno dei tanti che mi fa pensare, come dicevo prima, all'aria sulla quarta corda, oppure a questo canto di questo autore, che non è Bach, ma che comunque è un autore molto, insomma, che ha un canto così, se gli cambi le parole, le fai diventare un canto fuori della parola di Dio, lo stesso ti porta dentro a questi contenuti. Magari dici: non so di cosa mi ispira, però mi ispira delle cose buone, delle cose belle. Ecco. Quindi la parola di Dio è piena di queste. Di queste. Io penso anche che è stato un peccato che la parola non c'era allora ancora il pentagramma per portarci la musica, eccetera. Ma penso che, per dire, nei salmi, i salmi di Davide, noi sappiamo che erano musicati, erano cantati, e dovevano essere belli, non ci sono pervenuti. ci è pervenuto il testo letterario, ma la musica non ci è pervenuta, ma doveva essere bella, perché voi dite perché dici così, che ne sai? Magari sarà stata una litania, come vuoi saperlo questo. E mi viene da pensare che quando Saul fu abbandonato dal Signore e che un cattivo spirito si impossessò di lui e che ogni tanto gli si presentava, bene, Davide aveva questo dono, stavo per dire questa capacità, aveva questo dono che si metteva a suonare e lo spirito se ne andava. In realtà cosa faceva Davide? Immaginiamo quest'aria sulla quarta corda di Bach, oppure questo canto Resta con me, Signore, di Deglina. Ti crea dentro delle sensazioni, delle emozioni, delle cose. Evidentemente vengono dall'alto e lo spirito fuggiva via, diciamo, no? E allora io da qua deduco che Davide era anche un buon artista. Non era, come dicono i suoi informatori di Saul, dice che c'è un figlio di Isai che suona bene, eccetera. Quindi non solo lui suonava bene, ma evidentemente riusciva a trasmettere anche delle emozioni importanti. Riusciva a parlare questo linguaggio che non era solo quello della parola che oggi noi leggiamo nei Salmi, diciamo. Dicevo, è un peccato che abbiamo persa questa parte della parola, ma probabilmente per il Signore era importante la comprensione di quello che è scritto. Tornando al passo dei due discepoli sulla via di Emmaus, quindi ci sono due uomini tristi, scoraggiati, a cui la melodia di quel canto di cui accennavano non stonava, gli è abbastanza vicina, gli si addice. Ecco. Certo che lasciare Gerusalemme, le cose che accadute, era come lasciarsi alle loro spalle di questi due discepoli. Quel giorno praticamente era morta ogni aspettativa per tanti che avevano creduto, non solo di questi due discepoli, ma per tanti era finita così. E che poi lo Spirito ha incominciato a parlare, quando il Signore disse: io non vi lascio solo, vi lascio il mio Spirito. Quando lo Spirito ha iniziato ad ammaestrarli, ad agire dentro, e allora sono cambiate le cose per questi discepoli, perché come dissi anche l'altra volta, a un certo punto Pietro disse agli altri discepoli, disse: va bene, io vado a pescare, cosa che probabilmente non faceva più da 3 anni a questa parte, da quando e sembra quasi come se dicessi: io torno alla mia vecchia vita, come se avesse in qualche modo perso dei colpi strada facendo, insomma, come se fosse venuto meno in qualche cosa. E poi il Signore si presenta la mattina, dopo che loro non hanno pescato niente, si presenta la mattina e li invita a colazione con Lui, allo stesso modo come si è presentato a questi discepoli. Era questo lo spirito quando il Signore è morto, non è stato capito. Anche dai suoi più vicini non è stato capito, o perlomeno è stato capito in parte, non avevano capito proprio bene con chi avevano a che fare. Questo rinforza il fatto che loro non l'avevano riconosciuto sulla via di Emmaus. Io direi che il fatto che non l'hanno riconosciuto direi di più che che l'hanno riconosciuto nell'atto solo dello spezzare il pane. E cosa c'è di più? Gli si sono aperti gli occhi praticamente. E quale significato può avere lo spezzare il pane se non quello che egli ha dato la sua vita per loro, per noi anche, per loro, perché c'è sempre questo parallelismo. E praticamente quando il Signore ha spezzato il pane è come se gli avesse suggerito in qualche modo che il Signore ha dato la sua vita per loro, e allora è come se si fosse acceso una lampadina che ha detto: aspetta, ma il Signore ce l'ha detto che lui sarebbe morto per darci la vita a noi. E lì c'è stato un momento in cui è come se l'avessero riconosciuto. Quindi il discorso è più spirituale che carnale in quel momento lì. Cioè loro l'hanno riconosciuto di più, ma per un fatto di spirito e non di visione degli occhi carnali e reali. Diciamo che le due cose camminavano un po' in parallelo, anche perché quando vedevano il Signore nei 3 anni che è stato con loro, hanno visto un uomo che doveva svolgere una missione che in qualche modo si trattava di andare al patibolo, ma non era il Signore che è risuscitato e glorioso. Molto probabilmente aveva qualcosa che poteva somigliare a quell'uomo di prima, perché il corpo era quello, redento, ma era quello. Ma il corpo redente era più... è un po' difficile spiegare questa cosa, però io, per esempio, posso spiegarlo in questo modo. Quando morì mio padre, che è morto di tumore, era molto sofferente ed era tirato, molto, molto secco in faccia, eccetera. Quando mio padre morì, sul letto, la pelle si distese tutta, divenne molto sereno, al punto tale che era sempre lui. Ma se era un altro, io non... poteva essere anche un altro, nel senso che le due immagini, anche se lasciavano pensare a un'unica persona, erano abbastanza differenti. Nel caso del Signore, perché anche Maria Maddalena non lo riconosce subito, e lo riconosce quando lui la chiama. Evidentemente aveva sentito in quel tono di voce la familiarità con Gesù, e quindi vedendolo meglio dice: lui. Perché questo? Perché prima era un uomo con tutta un'altra missione che gli stava davanti, la sofferenza. E Isaia dice: familiare col patire, un uomo di fronte al quale nessuno, eccetera, eccetera, no? Però quando il Signore si è risvegliato, non è che era un'altra persona, era sempre la stessa persona, ma era in un contesto diverso. È come quando uno torna da lavoro, tutto fa un lavoro manuale, tutto sporco, eccetera, e poi lo vede in una festa di matrimonio, lo vede diverso, perché è tutto aggiustato, è tutto ben messo, eccetera. E non dico che uno non lo riconosce, però è abbastanza diverso. Per cui il fatto di non averlo riconosciuto, qui si è spostato un pochettino sul lato spirituale, che loro non lo conoscevano bene il Signore, non l'hanno conosciuto pienamente. Il modo per riconoscerlo ce lo suggerisce il Signore stesso quando dice: o insensati e tardi di cuore a riconoscere tutte le cose che mi concernevano nella parola, eccetera, no? Li sta quasi rimproverando, proprio perché dice: voi non avete, non solo non avete capito, ma quel poco che avete capito di me si presta molto facilmente a portarvi via quel poco di fede che avete in me, eccetera. Però il Signore, in questo c'è da dire anche un'altra cosa, che il Signore ci sta indicando qui che la strada per conoscerlo è quella che ci sta indicando lui qui, che dice noi non sappiamo tutti i passaggi specifici che il Signore cita che sono nella parola e che lo riguardavano, che non ce lo, Luca non ce lo dice, però sappiamo l'obiettivo del Signore qual era quello di farsi riconoscere, e che nel Vecchio Testamento in realtà si parla di lui e dell'opera che doveva compiere molto più, anzi il filo conduttore è proprio quello, è solo quello, cosa che lui in questo in quello, tutto quello che dice cerca di istruire questi due discepoli. Però possiamo immaginarlo quello che gli ha detto. Sicuramente avrà iniziato con Genesi 3:15, dove Dio maledice il serpente dicendo: io porrò ostilità tra te e la donna, e tra il tuo seme e il seme di lei, egli ti colpirà la testa, ti schiaccerà la testa, e tu gli ferirai il calcagno. Poi magari gli avrà detto di Mosè, quando dice in 18:15 di Deuteronomio, quando dice: il Signore, il tuo Dio, susciterà per te un profeta come me tra i tuoi fratelli. Tu ascoltalo, imperativo, devi ascoltarlo. Magari gli avrà parlato in Isaia 7:14, dove Dio dice: perciò il Signore stesso ti darà un segno, la Vergine concepirà, eccetera. Sono tutte allusioni alla sua persona, ma queste sono allusioni alla sua persona solamente, ma ci sono tante allusioni che parlano di quello che lui significava nella parola, voleva significare. Tipo, per esempio, tutte le allusioni quando dice: la mia destra, il mio braccio mi è venuto in aiuto, in Isaia sempre. E poi quando parla della giustizia, ci sono allusioni, alcune molto anche specifiche. Una di queste le ho lette in il Salmo 22, è abbastanza chiaro l'allusione al Signore Gesù, quando parla soprattutto di particolari, tipo: hanno tirato a sorte il mantello, hanno diviso le mie vesti. E poi quello che racconta di quell'episodio specifico propriamente. Avrà detto questo, ma soprattutto quello che la parola, tante altre cose che noi non siamo in grado di discernere, se non forse davanti a lui, quando saremo davanti a lui. Ma comunque molte cose sono già alla nostra portata, perché abbiamo lo Spirito che ce lo suggerisce. Abbiamo per esempio tutti i passaggi dove si parla della giustizia. E poi quando si parla di giustizia, nessuno andrebbe, se non fosse per lo Spirito e per la parola, nessuno andrebbe a parlare, a individuare in questa giustizia un percorso. Di solito quando uno parla di giustizia, diciamo: è stata fatta giustizia, no? In un tribunale, eccetera. Cosa significa? Significa che il peccatore, chi ha sbagliato, è stato messo in prigione. Oppure chi ha fatto giustizia, si sia fatto giustizia da sé, significa che ha messo in pari le cose. È rivolta agli iniqui, in altre parole. Ma qui invece si parla di una giustizia rivolta non agli iniqui, ai giusti. Il che è difficile andarci a pensare, se non attraverso appunto la lettura della parola di Dio. Ce ne sono diversi di questi passaggi, ne vorrei citare qualcuno, tipo per esempio Isaia 46:12: ascoltatemi, o gente dal cuore ostinato, che siete lontani dalla giustizia. Io faccio avvicinare la mia giustizia, essa non è lontana, e la mia salvezza non tarderà. Quindi giustizia abbinata a salvezza. Io porrò la mia salvezza in Sion e la mia gloria sopra Israele. E anche qui è raro accostare giustizia alla salvezza, diciamo. È più facile accostare giustizia a perdizione, perché il Signore fa giustizia, visti tutti i peccati che ci sono nel mondo, è più facile pensare che il Signore fa giustizia in questo senso. Ma qui il Signore parla della sua giustizia come quasi come qualcosa di piacevole per Lui, che finalmente è compiuto. È compiuto che cosa? È compiuto il fatto che Lui fa la sua giustizia. In 51,5, sempre Isaia, dice: la mia giustizia è vicina, la mia salvezza sta per apparire, le mie braccia giudicheranno i popoli, le isole spereranno in me e confideranno nel mio braccio. E l'allusione è sempre al Signore Gesù. In Isaia 51,7 ancora: ascoltatemi, o voi che conoscete la giustizia, o popolo che hai nel cuore la mia legge. Non temere l'obbrobrio degli uomini, né siate sgomenti per i loro oltraggi. E anche qui parla di giustizia. E, poiché la tignola li divorerà come un vestito e la tarma li roderà come la lana, ma la mia giustizia rimarrà in eterno e la mia salvezza per ogni età. Quindi parla di giustizia e di salvezza. Diciamo che io facevo fatica, forse non sarà uguale per voi, ma io facevo proprio fatica a riconoscere questo concetto di giustizia rapportato alla salvezza. In 41,10 dice ancora: non temere perché io sono teco, non ti smarrire, perché qui sta parlando di Giacobbe. Di Giacobbe: io sono il tuo Dio, io ti fortifico, io ti soccorro, io ti sostengo con la destra della mia giustizia. Qui è ancora più preciso, perché oltre a parlare del suo braccio destro, parla anche nella funzione di giustizia. Quindi è ricorrente. Io non parlerei quindi solo dei passi del Vecchio Testamento, dei profeti, che parlano specificatamente di Gesù, ma del significato che aveva questa figura, che aveva proprio il significato di portare una giustizia. E questo concetto, diciamo che Gesù, quando sta parlando quindi con questi due discepoli, sta cercando praticamente, attraverso ciò che le scritture dicono di lui, cercando di fargli capire che lui è venuto fargli capire perché è venuto e perché ha dovuto soffrire. Ecco, attraverso quello che lui gli diceva, gli avrebbero... avrebbero comunque saputo chi era. La scrittura dà una testimonianza di chi è Gesù, perché se non passiamo attraverso la scrittura, se non conosciamo perfettamente chi è Gesù, noi corriamo il rischio di non conoscerlo, o meglio di valutarlo sotto il profilo umano, carnale, di quello anche che in qualche modo la malvagità di questo mondo cerca di propagandare. Cioè che Gesù sì è stato una brava persona, un buon uomo, è stato un profeta, ma è finito lì. No, non è finito lì e non è morto sulla croce. La croce l'ha fatto passare dalla morte alla vita, e la croce ha voluto solo significare la sua vittoria su questa vita, il che è molto importante. Però noi ancora carnalmente, se non ci fosse lo Spirito che ci spinge verso l'alto, ogni crisi, ogni cosa che ci distrae, siamo portati a vedere un Gesù che non vive nella nostra vita, che non lo vediamo in quello che ci succede, nelle cose che facciamo, eccetera. Io, se non avessi fede in Gesù, oggi come oggi, considerando il mondo, la malvagità che c'è nel mondo, io non avrei neanche il coraggio più di vivere, nel senso che sarebbe troppo sarebbe come se, insomma, ci vuole del coraggio a vivere senza fede. E questo molta gente non lo capisce, che il Signore oggi è quasi una necessità, perché qualunque cosa pensi, se non hai davanti una prospettiva, l'unica prospettiva è la morte, ed è bruttissimo. Io lo dico adesso, magari perché voi potreste dirmi che io lo dico adesso, ma magari perché sono anziano e quindi davanti ho questa prospettiva che è la morte. Però io vi so dire una cosa, che anche prima, se non fosse perché io avessi avuto davanti in modo sbagliato prospettive di vita, io non sarei riuscito a vivere. Oggi prospettiva di vita per me è più chiaro. Capisco cos'è la prospettiva di vita, e che la troviamo solo in Gesù. Perché, come disse Pietro, tu hai parole di vita eterna, dove ce ne andiamo noi? Se qualcuno mi vuole sviare, io non posso dire solo allo stesso modo, ma in modo convinto, sì, ma dove mi vuoi trascinare? Perché io ho ascoltato parole di vita eterna, come faccio a staccarmi da questa cosa? Sarebbe per me una rivoluzione, comunque una caduta verso il basso che mi fa quasi paura. Quindi parliamo un po' di più su questa sua giustizia. E diciamo questo è soggettivo, e poi magari per qualcun altro potrebbe spiegarlo in un altro modo, ma io la sto vedendo in questo modo qua. Qualunque altra via per accedere alla salvezza, diversa da quella della croce, diverso da Cristo, è iniqua, perché non passa per la sua giustizia. Mi spiego meglio poi su questo. Cioè, questo presuppone una iniquità di fondo, trascina Dio all'ingiustizia. Non so se mi sono spiegato. Si capisce meglio più avanti. Perché se l'uomo ha peccato in Adamo, poiché, essendo che l'uomo ha peccato in Adamo, se non si risolve questo peccato, non vi possono essere salvati. Dei salvati, perché sarebbe un'ingiustizia, non so se mi sono spiegato, dato che in Adamo noi abbiamo peccato tutti, se ci sono dei salvati e dei non salvati, vuol dire che da qualche parte c'è un'ingiustizia, perché quello è stato salvato e quell'altro no, non so se mi sono spiegato, vuol dire che chi è stato salvato è stato un prelibato e chi non è stato salvato è stato oggetto di, non di ingiustizia, ma comunque ha avuto quello che si meritava perché era un peccatore. Però ci sono dei salvati che sono dei peccatori, lo stesso, però sono salvati. Ecco, e allora quindi è alla croce che si risolve questa iniquità. Non so se mi sono spiegato, perché alla croce, quando Dio parla della sua giustizia, parla proprio di questo, cioè che quando Satana molto furbamente ha corrotto l'uomo e in questo modo ha legato le mani a Dio. Perché gli ha legato le mani? Perché Dio non poteva salvare. Perché se salvava qualcuno era un'ingiustizia, non poteva salvare. Perché salvare un peccatore è un'ingiustizia. Allora il mio braccio mi è venuto in aiuto, è scritto da qualche parte. In Isaia. E praticamente il Signore Gesù è l'espiazione del peccato, che quando è stato espiato ha liberato Dio, non che Dio non era capace di salvare. Perché lui poteva benissimo, lui non ci deve niente, lui ci può anche salvare come piace a lui. Però rimane il fatto che se avesse salvato qualcuno al di fuori di questa via, era un'ingiustizia. Dice sì, ma io sono Dio, posso fare quello che voglio, posso fare anche un'ingiustizia. Ma poi poteva dire che io sono un Dio giusto? Non lo poteva dire, non so se mi sono spiegato. Cioè, qui il discorso è abbastanza profondo, che questa via, la croce, per il Signore Gesù in Sofonia c'è scritto proprio letteralmente che Dio ha dato grida di gioia. In Sofonia capitolo 3 è scritto che Dio, verso la fine, 25-26, non mi ricordo, comunque alla fine, è scritto che Dio per via di te ha gridato di gioia per via di te, perché finalmente a tutti quelli che hanno chiesto Signore aiutami, Dio poteva aiutarli per la sua giustizia, per quella giustizia, che poi è la giustizia che passa attraverso la croce, attraverso Cristo. Perché? Perché c'è stato chi ha pagato per lui. E allora, e quindi Dio se salva è giusto, perché c'è stato chi ha pagato per lui. E questa è la giustizia. Praticamente l'iniquità dell'uomo si risolve alla croce. È lì che è stato giustificato l'empio. Va bene? Ogni altra via è ingiusta. Non è da Dio. Ogni altra via non è da Dio. Poi questa via può anche essere respinta dagli uomini. Però sicuramente rimane comunque il fatto che Dio, attraverso questa via, può salvare il peccatore senza essere trascinato in una forma di ingiustizia che non gli si addice. Questo poi perché chi rifiuta questa via l'ha respinta lui. A chi la accetta questa via? Chi è che l'accetta? I credenti. Chi chiede davanti a Dio e dice: Signore, tu sei l'unica risorsa che io ho. Il Signore dice: io ti stavo aspettando, perché non sai cosa ho fatto per poterti portare di qua, da questa parte. Non so se è chiaro il discorso. Ho un ricordo che voglio comunicarvi. Un giorno una persona a me abbastanza vicina, una persona cara, mi disse: ma se faccio del bene ogni volta che mi capita l'opportunità, ho pietà della vedova e dell'orfano, anche più di te. Ed era vero questo, perché questa persona, c'era come si chiamano quelli che adesso stanno sbarcando attraverso c'era un immigrato di coloro che passava e bussava al suo cancello, e lui scendeva e gli dava 5 euro ogni volta, cosa che a me non mi è mai passato per la mente di fare, di questo, che era come se fosse abbonato questo immigrato. Allora io gli dissi: ma tu così l'hai abituato male a questo qua, perché gli dai... Allora lui dice: ma io non riesco a non dargli niente, perché potrei far finta che non ci sono in casa, no? Ma non riesco a non dargli niente. Quando questo bus gli devo dare qualcosa, perché probabilmente forse quello è l'unico modo che lui ha da mangiare stasera, mi disse. E quindi questo qua, quando dice più di te, anche più di te, lui mi disse, anche più di te, mi prendo cura dell'orfano, della vedova, eccetera, anche più di te, perché lui mi conosce. Ed era vero questo, perché anche più di me, perché lui ha una sensibilità che è migliore che più di me. E se mi muovo secondo i criteri di giustizia, perché non dovrei essere salvato, visto che la meriterei la salvezza anche più di te, dice lui, no? La risposta è questa qua, è che vi è un peccato, che è quello della disubbidienza in Adamo, che ci si è stato attaccato addosso e che non è nelle nostre possibilità di liberarcene, perché non è nelle nostre... È talmente attaccato addosso che ormai è insito nella nostra natura umana stessa, no? Se non Dio stesso, attraverso una sua via di giustizia particolare, è quella che vi avevo detto poco fa, che deve intervenire. Se no, questo peccato noi non siamo in grado di toglierlo. Possiamo fare tutte le opere che vogliamo. Siamo delle brave persone, va bene? Si beneficiano chi ci sta di fronte. Ma ai fini della salvezza, cioè, la via è solo quella, questa qui non ti serve a niente, perché questa disubbidienza è insita nella nostra natura e nel caso tuo la stai manifestando proprio nel pensare di fare a meno di Dio, quindi di fare secondo come tu stai pensando, le tue emozioni, che sono nobili, sei una bella persona, terrena, ma non secondo Dio. Non so se mi sono spiegato. Allora, perché se non Dio stesso, attraverso una via di giustizia, che lo voglio leggere proprio perché non mi voglio perdere neanche una parola di questa. Intervenire, perché questa disubbidienza è insita nella nostra natura e nel caso tuo la stai manifestando proprio nel pensare di fare a meno di Dio, ma di risolvere la cosa attraverso una giustizia tua, proprio come in Eden. Cosa è detto in Eden? Sarai come Dio, non è vero che Dio sa che nel momento in cui tu ne mangi sarai come Lui, nel senso che puoi provvedere a te stesso, puoi... Che detto in altri termini, io non ho bisogno di Dio, okay? Io sono giusto, proprio come convinto, no? L'orgoglio umano è proprio questo, è una brutta bestia che non la si riconosce subito. La si può vincere solo con un atto di umiltà e di sottomissione. Però questo non è nella natura umana. Non è nella nostra natura umana. Noi siamo pensati e siamo portati a, se si parla di me, io voglio che se ne parli tutti bene, tutto sicuramente, perché se no non... Praticamente tu puoi essere giusto quando vuoi, ma ciò non ti giova. È la stessa cosa che un cane o un gatto può sforzarsi di comportarsi da uomo, ma rimarrà sempre un gatto. Al massimo sarà un gatto che si sforza di sembrare un uomo, che somiglia magari a un uomo, ma è pur sempre un gatto, nel senso che la tua natura di peccato non è dipesa neanche da te. La sei ritrovato addosso al momento della nascita, quindi tu sei peccatore di nascita, non peccatore perché fai peccati, ma fai peccati perché sei peccatore. Non so se mi sono spiegato. Cioè non è il fatto di peccare che ti fa peccatore, ma è il fatto che sei un peccatore ti fa peccare. E di questa cosa qua non ci sono altre vie. Cioè Dio ha dovuto intervenire per risolvere questo problema. Questo problema è un problema che è stato grosso. Noi ci siamo costati al Signore, perché il Signore poteva anche dire io di questa generazione non ne voglio più sapere, sarebbe stato nel giusto, però dice perché l'ha fatto. Ecco, noi il suo amore non riusciremo mai a capirlo, perché è un amore disinteressato. È come quando dici io dal momento in cui ho conosciuto la mia creatura, come faccio a separarmene? Perché magari tu ma la mia creatura per me tu non lo capirai mai, ma io ho un amore. Cioè noi lo possiamo capire attraverso delle cose carnali, dei riferimenti carnali, una madre verso un figlio, un padre verso un figlio. Anche se in questi ultimi tempi le cose non stanno andando proprio in questo modo. Però è questa la cosa. Allora, per chiudere, cosa ci ha voluto, cosa dobbiamo raccogliere da questo episodio? Dobbiamo raccogliere che la scrittura è importante. Cioè, noi dobbiamo, il Vecchio Testamento ci permette di conoscere il Nuovo e il Cristo pienamente, che non è... Lui è venuto per salvarci, ma il ruolo di Cristo è in tutta la scrittura, perché il Signore tante cose noi non ce l'ha fatta conoscere. Il fatto che nell'Eden ci sia questo angelo decaduto e che fa supporre che ci sia una ribellione, eccetera, non, non, non ce ne parla, ma perché è come se dicesse: a te non interessa questo, a te interessa quello che riguarda la tua salvezza, e per quello che riguarda la tua salvezza è scritto tutto qua dentro, leggi e capisci. Non so se mi sono spiegato. Il resto, anche se te lo spiego, sei curioso? A me i curiosi non piacciono. Vuoi sapere i fatti degli altri? A me non mi piace questa cosa. Nel senso che cosa ti giova? Non ti giova, perché non ti riguarda. Non so se... Quello che ti riguarda è quello che tu hai subito da questo effetto. Ed è già tutto qua dentro. Io sono partito da un punto dove tu, conoscendo, capendo, eccetera, capisci la tua situazione, conosci me e conosci il tuo Salvatore. E allora puoi anche capire perché ardevano quei cuori, non ardeva il nostro cuore quando egli ci parlava, perché avevano quello che noi non sappiamo, quello che Gesù gli aveva detto, ma evidentemente per rispondere così vuol dire che il Signore li ha trovati questi argomenti per attirarli a sé, e poi non valeva nient'altro per loro. Cosa hanno fatto? Hanno cambiato il programma, sono ritornati a Gerusalemme, e praticamente questo li ha sconvolti. Il tutto lascia pensare che sono rimasti sconvolti. Ecco, sono già, è un orario che chiudiamo qua. L'argomento è questo praticamente. Io ci posso girare intorno, però la via di Emmaus a me mi dice queste cose, ma soprattutto me le fa sentire. Mi sono sforzato a cercare di fare, perché quando si parla poi di sentire, di emozioni, allora io vi posso solo parlare di quello che può essere l'effetto dentro l'animo di una persona, una musica come Aria sulla quarta corda, oppure Resta con me, Signore, il dì declina. Perché quando dice Resta con me, Signore, il dì declina, e la musica che ascolti ti stanno portando alla stessa condizione, che è una condizione di armonia, di tristezza anche, perché lì loro hanno perso il loro maestro, e magari invece il cantautore si stava avvicinando alla sua morte. Quindi c'è un senso di tristezza perché lasciava qualcosa, però c'era anche un'armonia di fondo che lasciava presentire che dietro non c'è più il livello carnale, ma c'è un'elevazione dell'animo che aveva già superato anche la paura della morte, diciamo. Va bene, io mi fermo qua perché sono le 10. Ecco. Che il Signore ci benedica.